Abbiamo ascoltato l'introduzione solenne, maestosa, con cui Luca introduce Giovanni Battista, che insieme con la Vergine Maria e con Isaia è ogni anno nel tempo di Avvento uno dei grandi protagonisti di cui ci parla la parola di Dio e che ci aiutano a prepararci al Santo Natale. Possiamo chiederci come mai Luca inquadra così solennemente questa introduzione di Giovanni Battista sotto il quindicesimo, con precisione storica, quindicesimo anno dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e ancora altre indicazioni, Anna e Caifa sono i sacerdoti. E innanzitutto teniamo presente che Luca è uno scienziato del tempo e quando inizia il suo Vangelo ci tiene a precisare: guardate, io non vi sto raccontando delle favolette, ho fatto le mie ricerche accurate e in seguito a queste mie ricerche accurate vi racconto, vi presento questo Vangelo. E quindi lui ci tiene a dire: non è che io vi sto raccontando delle favole, vi sto raccontando delle cose storicamente accadute. Ricordiamocelo sempre, la nostra religione è una religione storica e la conoscenza della storia, della salvezza, è indispensabile per comprendere la nostra fede. Indispensabile. Non dico una conoscenza precisa, accurata, ma una minimale conoscenza storica di ciò che è accaduto nella storia della salvezza è importantissima per comprendere colui che nella pienezza di questa storia è venuto a noi come Salvatore. Un altro motivo per cui Luca ha scritto questo solenne introito a Giovanni Battista, forse anche per farci capire che questi grandi della storia di ieri e questi grandi della storia di oggi, questi che governano le nazioni, questi che a tavolino decidono delle sorti dei popoli, non sono loro che guidano la storia. La storia viene guidata da coloro che, come Giovanni, accolgono e ascoltano e vivono la parola di Dio. E un altro elemento è che questa parola di Dio scende su Giovanni nel deserto, nel deserto. Corre un deserto per ascoltare la parola di Dio. Ma come mai? Dio parla solo nel deserto? No, Dio è parola, Lui è parola, parola che parla sempre. Ma perché noi possiamo udirla, distinguerla dagli altri vociare che c'è del mondo, occorre un deserto. Se non scendi nel deserto, non puoi distinguere la sua parola. Un deserto che vedremo poi non è necessariamente un luogo fisico, anche se il luogo fisico aiuta. Il deserto fisico aiuta, perché la mancanza di ogni sicurezza umana presente nel deserto, dove non c'è acqua, non c'è vivere, c'è caldo di notte, di giorno e freddo di notte, ti fa capire la tua pochezza, il tuo bisogno che hai di Dio. E quindi ti apre il cuore all'ascolto. Ma il luogo dove Dio ci parla è un luogo spirituale, che viene aiutato certamente anche dal luogo fisico. Non per niente il Signore, quando ha voluto portare a libertà il suo popolo, lo ha fatto facendogli attraversare il deserto, 40 anni nel deserto. E nel deserto che il Signore educò il suo popolo. E sarà in un altro deserto, non fatto di dune di sabbia, ma fatto di umiliazioni, di schiavitù, di sofferenze indicibili, in cui il popolo di Dio, nella sua deportazione a Babilonia, imparò a ascoltare la parola di Dio e a capirsi amato, amato dal Signore, pur vivendo quella situazione di grande catastrofe umanitaria, fisica, morale, in cui viveva lì a Babilonia. Sarà in quel deserto della schiavitù che il Signore farà sentire la sua voce al cuore del suo popolo, che, come ci ricorda il profeta, raggiunse un cuore contrito e umiliato. E quel cuore contrito e umiliato è il mezzo, lo strumento con cui noi possiamo capire la voce di Dio. E questo deserto, che dicevo, non è un luogo fisico, ma è un luogo fisico, aiuta l'accogliere la parola di Dio, è il nostro cuore. Questo deserto è il nostro cuore. Bisogna scendere nel deserto del nostro cuore, bisogna rientrare in noi stessi, come il figlio prodigo, che finché non rientrò in se stesso non poteva ascoltare la voce di Dio che lo spingeva a tornare a casa. E finché non rientrò in se stesso non poté incamminarsi verso la gioia della figliolanza ritrovata. Occorre quindi questo scendere nel cuore, dove il Signore ci parla, dove il Signore si mostra, dove il Signore si fa sentire. E dice Giovanni, citando Isaia: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e colle sarà abbassato. Isaia sta parlando di quello che ci ha parlato anche lui, sempre lo stesso Isaia, no, per Baruch, nella prima lettura. Ci sta parlando del ritorno del popolo di Dio da Babilonia a Gerusalemme, attraverso questo deserto che fiorirà, questo deserto che applaudirà al popolo di Dio che ritorna nella sua Gerusalemme. E usando quindi queste immagini del Vecchio Testamento che parlavano di questo ritorno del popolo di Dio a Gerusalemme, in questo deserto che doveva, in questa strada che doveva prepararsi nel deserto, così Giovanni invita il popolo di Dio a preparare una strada nel deserto. Ma per noi che ci avviciniamo al Santo Natale, cosa significa concretamente preparare una via al Signore e disporci a ricevere la grazia della salvezza di questo bambino che nasce a Betlemme per noi? Cosa significa concretamente per ciascuno di noi prepararsi al Natale? Chi viene nel Natale? Viene il Salvatore del mondo. Viene colui che morirà per ciascuno di noi, per darci la sua grazia, il suo amore, il suo spirito, una vita nuova. Come faccio a prepararmi alla sua venuta? C'è solo un modo per prepararsi alla sua venuta, che è quello che che ha cercato di fare appunto Giovanni nel deserto, preparando il popolo di Dio a riconoscersi peccatore. Quello che ha fatto Giovanni nel deserto è stato quello di ricordare la legge di Dio, di invitare le persone a riconoscersi come peccatori. E la legge di Dio nel Vecchio Testamento era data proprio per questo, lo dice Paolo. Perché il Signore diede la legge di Dio, la sua legge nel Vecchio Testamento? Tra parentesi, la legge di Dio è evidente a una intelligenza serena, una intelligenza sincera, una intelligenza umile, non ammazzare, non rubare, non vivere nell'impurità, non sono cose che una persona normale con una mente buona ci arriva. Ma il Signore ha voluto che, dato che in seguito al peccato originale la nostra intelligenza sfasa facilmente ciò che piace e si cerca di giustificare ciò che vuole, allora ha fissato con chiarezza i comandamenti. E Paolo dirà: ma perché il Signore ha dato questa legge? E la risposta sarà: perché si scoprisse peccatrice, perché l'umanità riconoscesse il suo peccato. Dice la legge, diceva Paolo, la legge non ci assolve dal peccato, ma ce lo mostra, ce lo indica, ci fa capire che siamo peccatori. E quindi questa legge preparava il popolo di Dio a incontrarsi con colui che non ci salva se non lo invochiamo come Salvatore. C'era Sant'Agostino che diceva una cosa bellissima: colui che ti ha creato senza di te non ti salva senza di te. Vedete, Dio è amore purissimo, ma è amore purissimo nelle sue relazioni trinitarie. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vivono in un legame d'amore purissimo. Quando questo amore si riversa al di fuori, quando questo amore raggiunge l'umanità, si chiama misericordia. Il Padre, il Figlio e lo Spirito non si amano di misericordia, si amano di amore purissimo. Ma quando questo amore divino, sublime, si riversa su di noi, ha un nome solo, non ha altri nomi: misericordia. Misericordia. E allora, perché questa misericordia ci possa raggiungere, occorre che ciascuno si riconosca peccatore, si riconosca misero, è la chiave della salvezza. Signore, salvami. Cioè, io dico sempre, c'è una parola magica che apre e spalanca le porte della Chiesa, perché c'è la Chiesa, oggi entrano tutti. Infatti ieri c'è trovato pure un signore con un cane, no? Allora io alla fine della messa, perché sono uscito dal confessionale, ho visto un po' di confusione, perché in quel momento padre Tarcisio stava dando la comunione, si è messo a girare, non so cosa è successo. Poi vedo un uomo con un cane che va via, dico, forse ce l'aveva con quello col cane. No, non era per quello, l'ho saputo, perché si è accorto che uno si stava portando via l'Eucaristia. Allora si è messo a gridare, ha fermato e gli ha fatto mangiare per forza, no? Però io ero rimasto che pensavo che fosse che ce l'aveva col cane. Allora mi sono fermato e quando sono usciti, questo era uno straniero, poverino, non è che l'aveva fatto, e gli dico: scusi, lei è cieco? E lui dice no, e dico: guardi che solo i ciechi possono portare. Ah sì, ma questo era... Comunque, questo era un poveraccio che penso non era neanche cattolico, era uno straniero così, no? No, per dire. Per dire, no, entrano tutti, entrano pure Oves e Bovis, no? Ma nella Chiesa fisica, che vuole indicare qualcosa di più grande, di più vasto, di più bello che la Chiesa spirituale. Quella Chiesa spirituale, le sue porte si aprono solo quando tu dici la parola magica. La parola magica: ho bisogno di salvezza, sono un povero peccatore, Signore salvami. Quelle sono le parole che ti aprono e ti spalancano le porte della Chiesa, che sono simbolo delle braccia di Dio, che ti abbraccia, che ti introduce in sé. Questo è così triste, vedere le nostre chiese sempre più chiuse, un simbolo terribile. O le nostre parrocchie, anche lì dove si celebra, che sono sempre più aperte pochissime. È brutto, un segno brutto. Perché noi abbiamo bisogno anche di segni, no? Che ci aiutano. E allora ecco, scoprirsi miseri. Perché lui non è venuto per i buoni, i santi, i giusti, è venuto proprio per i peccatori. E allora ecco l'opera di Giovanni il Battista. Far invocare la salvezza. Indicare l'agnello di Dio, colui che il cui sangue sarà immolato per la salvezza di tutti. Ecco il compito della Chiesa. Il compito della Chiesa. Aiutare le persone a dire: Signore, salvami, perché Lui possa salvarmi. Perché non fatevi imbrogliare, non salva nessuno che non grida a Lui: Signore, salvami. Lui lo chiede. Lui muore per tutti, ma poi chiede: sì, tu cosa vuoi che io faccia per te? Cosa vuoi che io faccia per te? Gesù ce lo chiede. E se tu non gli chiedi, non gli rispondi: salvami, non ti salvi. Cos'è la cosa più importante della tua vita? Salvarti l'anima. Ce lo ricorda più nessuno che la cosa più importante della nostra vita è salvarci l'anima? E chi ce la salva? Buddha, Maometto, Confucio, ce la salva solo lui. E te lo chiede: vuoi essere salvato? Cosa vuoi che io faccia per te? E allora ecco, questo è il tempo in cui la Chiesa ci invita a rientrare in noi stessi per scoprirci bisognosi di Lui, bisognosi di luce, di grazia, di amore, di conversione. E come possiamo realizzare questo in un modo molto semplice per prepararci a lottare? Qualcuno dirà: ecco, allora domani comincio a fare un esame di coscienza, se ho vissuto, se ho fatto bene questo, se ho fatto... Ci concludo niente. Insegno io un modo molto semplice per prepararti al Santo Natale. Ieri abbiamo avuto la grande festa della nostra Mamma del Cielo, Immacolata, tutta bella, tutta santa. Ce l'avrai a casa una bella statua della Madonna, un bel quadro, una bella immagine, una immaginetta piccola, se non ce l'hai grande, ce l'avrai, che ti attira, che ti ispira. Fermati. Fai in modo che da qui a Natale non passi il giorno in cui tu non ti fermi davanti all'immagine della Madonna, in cui risplende la bellezza di quella santità che non è solo di Maria. Lei è stata in modo specialissimo preservata dal peccato, ma quella stessa santità di Maria viene comunicata alla Chiesa, che è la tutta santa, la sposa immacolata del Verbo. E diceva il Beato Isacco della Stella: quello che noi diciamo di Maria in modo specialissimo, lo diciamo della Chiesa in un modo generico, ma lo diciamo anche di ciascuna anima in un modo particolare. Lo ripeto perché è importantissimo. Ciò che diciamo di Maria in un modo specialissimo, lo diciamo della Chiesa in un modo generico e di ciascuna persona, di ciascun fedele, di ciascuna anima, in un modo particolare. Cioè la santità di Maria risplende nella Chiesa, ma risplende anche in me. E allora che cosa può più aiutarmi a invocare la salvezza, a invocare il Redentore, ad accorgermi di quella santità che mi manca come parte mia, se non che guardando Maria? Guardando Maria sentirò fortemente in me, guardando la limpidezza del suo volto, l'umiltà del suo portamento, la semplicità della sua persona, la verginità che risplende in tutta la sua corporeità. Guardando Maria, fermandomi a guardare Maria, sentirò immancabilmente la nostalgia della santità. La nostalgia della santità. Cioè la necessità di corrispondere alla santità che ho ricevuto. Attenzione, vi dico un'altra cosa importante. Curatevi bene le orecchie. Noi non dobbiamo diventare santi. Non dobbiamo, noi siamo santi nel battesimo. Dobbiamo corrispondere a questa santità. È lì che manchiamo, nella corrispondenza a questa santità che abbiamo ricevuto. Ma non dobbiamo diventare santi, dobbiamo levare gli ostacoli nostri che impediscono a questa santità che abbiamo ricevuto come dono di esplodere in noi. E quindi, guardando Maria, sentirò la nostalgia proprio della pienezza, della radicalità, della bellezza, della virtù. E vedete, quando la Genesi dice che Dio creò l'uomo, maschio e femmina, immagine di Dio li creò, lì quella immagine significa che in noi, al di là dell'essere stati battezzati o no, ma nell'essere, nella nostra costituzione fisica, personale, somatica, spirituale nostra come uomini, siamo immagine di Dio. Che cosa vuol dire che siamo immagine di Dio? Significa che se Dio è amore, noi ci realizziamo solo amando. Amando colui che è degno dell'amore nostro. Colui che è degno dell'amore nostro. E Maria ci ricorda che l'unico degno dell'amore nostro, di quell'amore radicale, assoluto, pieno, è il Signore. L'unico è... Noi, se non amiamo Dio così, significa che amiamo gli idoli. Chiamiamo gli idoli. E allora ecco, quando l'uomo non ama Dio così, che cosa succede? Ha bisogno della terapia psicologica. Si va a fare la fila allo psicologo, il quale ti dirà: ecco perché tu da bambino hai avuto quella frustrazione e c'era quella mancanza di quel... Sì, sono cose superficiali. La motivazione profonda dell'insoddisfazione, la motivazione profonda dell'aridità, la motivazione profonda di un senso di vuoto, di paura, di angoscia che sta attanagliando sempre più le persone, è che non amiamo Dio. Non amiamo Dio. Non amiamo Dio. È per questo che noi abbiamo la missione come cristiani di rivelare l'amabile, l'amabilità di Dio, che amandolo lo gusti, amandolo ti gratifichi, amandolo sei nella pienezza, amandolo sei nella verità. E allora prepariamoci proprio al Santo Natale, guardando Maria, chiedendo a Maria che ci aiuti a eliminare tutti quegli ostacoli che impediscono alla grazia di Dio che abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo di risplendere nella nostra vita, perché possiamo rendere credibile, rendere bello, rendere affascinante l'amore di Dio nel mondo. Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Tirate il capo per avere. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita.
Amen.
Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità.
Amen.
Voi che vi grande grazia per la venuta del nostro Redentore possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria.
Amen.
La benedizione di Dio potente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.